Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Vergine del servizio, donaci di comprendere a quale libertà tende un'esistenza donata, quale segreto di bellezza era chiuso nella verità di un incontro.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Questo è un passaggio della preghiera di affidamento dell'Italia a Maria, pronunciata ieri dal Santo Padre in occasione della recita del Rosario a Santa Maria Maggiore. Donaci di comprendere quale segreto di bellezza è racchiuso nella verità di un incontro. È proprio incontro il nostro spunto di oggi. Amici, oggi divaghiamo qui tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, 105 Live, sulla parola incontro. Dunque, la verità di un incontro, quello fra tutti noi italiani, caldeggiato da Santo Padre nell'omelia a Santa Maria Maggiore. Rinnovate, ha detto tra le altre cose, le occasioni di incontro nel segno della reciprocità tra settentrione e mezzogiorno. E poi ha citato anche l'incontro entusiasmante con il Vangelo. In ogni stagione storica l'incontro con la parola sempre nuova del Vangelo è stato sorgente di civiltà, ha costruito ponti fra i popoli, ha arricchito il tessuto delle nostre città, esprimendosi nella cultura, nelle arti e non da ultimo nelle mille forme della carità. Ma abbiamo aperto il nostro spazio di oggi con il passaggio di questo atto di affidamento a Maria. Vergine del servizio, donaci di comprendere a quale libertà tende un'esistenza donata, quale segreto di bellezza è racchiuso appunto nella verità di un incontro. La parola incontro viene da due preposizioni, in e contro. Un'opposizione, un contro, un contrastarsi se vogliamo, un faccia a faccia, che avviene però in una dimensione interna, anzi di più, intima, interiore. E è forse proprio questa interiorità dell'incontro che lo rende così capiente a sfumature diverse, no? Con la possibilità di ospitare la bellezza, appunto, di far scattare la simpatia, la reciprocità fra due persone, di aprirsi verso il passato e anche verso il futuro, di comprendere l'altro, di cogliere la forza del Vangelo, appunto tutte le sfumature di significato che ha dato ieri il Santo Padre a Santa Maria Maggiore. Allora abbiamo incontri di lavoro, incontri d'amore, incontri decisivi, incontri produttivi, incontri belli e casuali per la strada, incontri pericolosi. Cappuccetto Rosso incontra il lupo nella foresta e tutti noi incontriamo il diavolo che fa di tutto per non farsi riconoscere. A volte invece, se ci incontriamo tra vecchi amici, neppure ci riconosciamo. Se incontriamo il diverso o l'imprevisto, ci voltiamo dall'altra parte. C'è chi sogna di incontrare il principe azzurro e chi invece pagherebbe chissà quanto magari per incontrare faccia a faccia appunto un presidente o un primo ministro e ricordargli che il suo ruolo è quello di servire lo Stato. Ecco, mi vengono in mente le parole del Santo Padre dal suo atto di affidamento a Maria, Vergine del servizio. Incontro, allora un'opposizione che diventa intimità, una sorpresa che diventa consuetudine. L'incontro più bello raccontato dal Vangelo forse è quello dei discepoli di Emmaus con Gesù, che da principio non lo riconoscono, lo incontrano appunto per la strada, lo prendono per uno straniero qualsiasi, fanno due chiacchiere insieme, si mostrano così svagati, smarriti, forse anche un po' delusi dagli eventi, è morto, ma Poi non ne abbiamo saputo più nulla, dicono che è risorto, ma tu non ne sai niente. E poi all'improvviso, quando a tavola lui spezza il pane, lo riconoscono. Stupore di quella visione, tutto allora ridiventa chiaro, tutto si ricollega. Nel suo atto di affidamento a Maria, in un altro passaggio, il Santo Padre ha detto: «Vergine del Fiat, la tua vita celebra il primato di Dio, alimenta in noi lo stupore della fede». Ecco lo stupore di questo incontro che si rinnova sempre.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine.
Fogli.
Verbi.
Parole. Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola incontro tra le pagine, i fogli, le parole del giorno. Vergine del servizio, donaci di comprendere a quale libertà tende un'esistenza donata, quale segreto di bellezza è racchiuso nella verità di un incontro. Allora, colpisce su Avvenire di oggi l'articolo sulla ricerca realizzata nelle carceri italiane ed europee. Sono 100.000 i cosiddetti orfani di fatto in Italia e 1 milione in Europa, i figli dei carcerati. I piccoli separati dai genitori detenuti e che li vedono quando entrano in carcere per fare loro visita. Gli incontri fra questi genitori detenuti e questi figli sono regolati da norme strettissime. I colloqui avvengono di mattina, quando i piccoli dovrebbero essere a scuola, e consumare un pasto con i figli è sempre consentito solo nel 7% dei casi e mai nel 59% degli istituti. E Giuliano Amato, ex ministro della giustizia in Italia e presidente del comitato per le celebrazioni del 150°, che ha posto il logo su questa ricerca, dichiara: è una situazione tra le meno considerate tra le tipologie di rischio di esclusione sociale, ma una delle più gravi e più numericamente rilevante, e c'è il rischio di far cadere in futuro questi bambini nel crimine. E quindi speriamo si possa regolare, appunto, a vantaggio di questi bambini, la normativa sull'incontro, appunto, con i loro genitori. Colgo dal sito mindfatti.it una notizia graziosa e nello stesso tempo così un po' inquietante. A margine del rientro dell'astronauta Nespoli dalla Stazione Spaziale Internazionale, è il primo astronauta che è rientrato, ed è quindi tempo per lui di analisi, di fisioterapia, di reintroduzione, insomma, alla gravità terrestre. Un percorso, si legge in mainfatti.it, che durerà 6 settimane, ma che verrà confortato dalla vicinanza della moglie, in particolare della figlioletta Sofia, 2 anni, che dopo 6 mesi di collegamento in teleconferenza con il papà si è convinta che il papà vive nella televisione. Paolo Nespoli ha anche rivelato un dettaglio molto tenero relativo alla sua bambina. La piccola Sofia, vederlo ogni 2 settimane in teleconferenza, una volta è venuta verso lo schermo e ha girato la schiena, appunto, verso lo schermo. Io, ha detto Nespoli, non capivo perché facesse così, ma poi mia moglie mi ha spiegato che Sofia voleva, con questo gesto, che la prendessi in braccio. Singolarità, quindi, in questo caso, di un incontro virtuale tra un papà lontanissimo nello spazio e una figlioletta che desidera un abbraccio e che si illude che questo abbraccio, che questo incontro possa avvenire anche tramite la televisione. E poi anche un altro incontro agghiacciante che viene dalle cronache, quello fra Ratko Mladic, il principale responsabile della strage di Srebrenica, il più sanguinoso massacro del conflitto bosniaco dei primi anni 90, Ecco, questo arresto viene da domandarsi che genere di incontro possa essere avvenuto. Un arresto in qualche modo è un incontro di un criminale di guerra con la giustizia, o meglio ancora con la storia. Vediamo in che modo questo incontro, che in tanti attendevano e da tanti anni, potrà svilupparsi in futuro, anche per in nome della giustizia nei confronti delle vittime. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi divaghiamo sulla parola incontro. Ieri il Santo Padre, nel suo atto di affidamento dell'Italia alla Vergine in Santa Maria Maggiore, ha detto: Vergine del servizio, donaci di comprendere a quale libertà tende un'esistenza donata, quale segreto di bellezza è racchiuso nella verità di un incontro. E ancora nell'omelia: in ogni stagione storica l'incontro con la parola sempre nuova del Vangelo è stato sorgente di civiltà. Bene, possiamo incontrare, diciamo così, alcuni luoghi ordinariamente fuori dalla nostra portata di cittadini romani che ci aprono finalmente le loro porte. Una iniziativa, una bella iniziativa d'arte di cui ci riferisce Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Per gli appassionati di architettura, di storia e di arte, un appuntamento da non perdere per questo fine settimana. Infatti, il 28 e il 29 maggio parte la prima edizione delle giornate nazionali dell'ADSI, con l'apertura straordinaria delle dimore storiche italiane. Per parlarcene, con noi in collegamento telefonico Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, presidente dell'ADSI. Ben trovato.
Grazie.
L'Italia è uno dei paesi al mondo con il più grande patrimonio storico, artistico e architettonico, un patrimonio culturale del quale fanno parte anche le dimore storiche italiane. Cosa accadrà questo fine settimana?
Sì, allora il 28 e il 29 di maggio parte per la prima volta su tutto il territorio nazionale la manifestazione di cortili aperti, giardini e ninfei. È un'occasione unica perché saranno aperte al pubblico in maniera gratuita, contestualmente nelle 18 regioni italiane nelle quali c'è la presenza dell'Associazione di Dimore Storiche Italiane, 160 cortili, giardini e ninfei. È un'occasione unica perché si tratta di dimore storiche private, normalmente non aperte al grande pubblico, e c'è l'occasione di poter ammirare dei capolavori dell'arte, dei capolavori architettonici e dei giardini disegnati dai più grandi architetti e giardini italiani.
Quindi non sarà possibile visitare le dimore all'interno?
Allora, in questa occasione, quest'anno sì, è una manifestazione dove è possibile appunto visitare, ammirare, guardare cortili, giardini e ninfei. Ovviamente si tratta di dimore e quindi sono sopra i giardini, i cortili e i ninfei ci sono ovviamente, c'è il palazzo, c'è la villa, c'è il castello, ovviamente è abitato, è prevalentemente abitato dal proprietario. E in altri anni, negli anni passati, abbiamo anche invece aperto al grande pubblico collezioni o abbiamo esposto al grande pubblico delle opere d'arte.
Quando si parla di dimore storiche, cosa si intende?
Allora, innanzitutto per dimore storiche si intende tutte quelle dimore che hanno ricevuto dallo Stato un vincolo storico-artistico, quindi lo Stato le ha ritenute essere di particolare pregio architettonico e storico e sulle quali ha posto un vincolo è un riconoscimento e che prevede tutta una serie di impegni, di obblighi e di limitazioni. Non è per forza, non si parla per forza di dimore storiche private, ma nel nostro caso, siccome noi siamo un'associazione che rappresenta la buona parte delle dimore storiche italiane private, in questa occasione noi apriamo al pubblico solo quelle dimore che sono appunto in mano ancora privata.
Nel Lazio ed in particolare nella città di Roma, dopo 5 anni di pausa, riprende la manifestazione Cortili Aperti, con la possibilità di visitarne alcuni come quelli di Palazzo Altieri, di Palazzo Borghese, Palazzo Doria Pamphili, ma molti altri.
Nel caso però di Roma c'è l'occasione di poter ammirare oltre il Giardino dei Cortili anche la Galleria Colonna di Palazzo Colonna. Uh-huh. È un'occasione unica e la si potrà ammirare nella giornata di sabato 28 e domenica 29 ed è aperta appunto al pubblico in maniera gratuita.
Ogni regione, oltre all'apertura straordinaria, sta organizzando mostre, concerti e visite guidate delle dimore.
Assolutamente sì, diciamo il filo conduttore di questa iniziativa è la musica. E c'è un appunto filo conduttore di intrattenimenti musicali. In ogni regione ci sono stati degli accordi tra appunto il presidente regionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane e il comune o i vari accademie o conservatori sul territorio, organizzato a Firenze con la Scuola di Musica di Fiesole, a Roma con il Conservatorio di Santa Cecilia e con l'Accademia.
Dove è possibile consultare l'elenco delle aperture regione per regione?
Il programma si può trovare sul sito dell'AZI che è www.azi.it e c'è tutto il percorso e gli orari e tutto il percorso musicale. Il concerto di chiusura sarà a Palazzo Sforza Cesarini a Corso Vittorio Emanuele alle 17.30 di domenica.
Ovviamente nella città di Roma. Io ringrazio Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, e ricordo l'appuntamento di questo fine settimana, il 28 e il 29 maggio, apertura straordinaria con ingresso gratuito di alcune tra le più belle dimore storiche italiane, con eventi musicali e mostre. Grazie ancora e buon lavoro.
Sono io a ringraziare voi e grazie per la promozione di questa nostra iniziativa. Grazie mille.
Grazie ad Alessandro. Allora, oggi incontro è la nostra parola guida, l'incontro con il Vangelo, l'incontro tra noi italiani, la bellezza che nasce da ogni incontro, così ieri il Papa a Santa Maria Maggiore per la recita del Rosario, per l'affidamento dell'Italia alla Santa Vergine. E la volontà di far incontrare il Vangelo a tutti gli uomini della terra è uno dei capitoli forse più importanti, più corposi della storia della Chiesa. Dalle prime missioni nelle nuove terre appena scoperte all'urgenza di ridiventare missionari oggi nel vecchio mondo, scristianizzato, materialistico, miscredente, sono questi i temi in agenda nel prossimo sinodo dei Vescovi sul tema proprio della nuova evangelizzazione. Vorrei segnalarvi che da domenica scorsa e a cadenza settimanale è in onda alle 19, ripeto ogni domenica, una serie monografica da noi curata intitolata Parliamo di Dio, nuova evangelizzazione, documenti e testimonianze. Mettiamo in questa serie a confronto il Magistero, i documenti, le pronunce del Santo Padre, i lineamenti del Sinodo stesso che sono già disponibili, con i problemi delle persone, i sacerdoti, i parroci, i catechisti, i missionari, i fedeli. Un mix che si sta rivelando davvero interessante. È tempo di nuova evangelizzazione per quell'Occidente in cui interi paesi e nazioni, dove la religione e la vita cristiana erano un tempo quanto mai fiorenti e capaci di dare origine a comunità di fede viva e operosa, sono ora messi a dura prova e talvolta sono persino radicalmente trasformati dal continuo diffondersi dell'indifferentismo, del secolarismo, dell'ateismo. Si tratta in particolare dei paesi e delle nazioni del cosiddetto primo mondo, nel quale il benessere economico e il consumismo, anche se frammisti a paurose situazioni di povertà e di miseria, ispirano e sostengono una vita vissuta come se Dio non esistesse.
Ma io penso che ognuno di noi è libero di avvicinarsi alla fede, alla religione.
Io penso un po' di più se ne dovrebbe parlare di queste cose, perché purtroppo, diciamo, la religione, noi credo anche buona parte degli italiani l'ha seguita un po' così, più per tradizione che no per approfondimento e per convincimento. Quindi io questo lo desidero.
Devo dire che secondo me se ne parla abbastanza, poi è chiaro che ognuno di noi, se volesse approfondire determinati argomenti che gli stanno più a cuore, magari è più logico che faccia parte di un gruppo, oppure ecco, andando anche la domenica a messa a sentire quelle che sono le omelie.
Ormai è un'età per cui tutto quello che potevo dire nella mia vita l'ho detto, però non ho questa necessità di parlare con altri, io sto bene così.
E forse ecco, dovrebbero parlare di più, dovrebbero far conoscere alle persone qualcosa di più grande che esiste, invece no, si basano sempre a quel tanto e non più. Invece dovrebbero allargarsi anche col discorso. Invece cosa è il nostro parroco? Guarda, è un genio per l'omelia, proprio bravo, bravo. Che si mi sente, dice, mi sta a fare.
Cari fratelli e sorelle.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Dio.
Dio. Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, ci salutiamo qui. Lo sapete che ci possiamo incontrare anche in rete, vero? www.radiovaticana.org. Andate a cercare la parola italiano, vi si aprirà la pagina sui programmi in lingua italiana. Andate a cercare a destra, piuttosto in basso, il riquadro di 105. Cliccate su quel riquadro. Sulla pagina che vi si apre avrete davanti a voi in alto un piccolo menu, micro menu, Orizzonti Cristiani, pagine e fogli. Ecco, cliccate su pagine e fogli. Vi lascio oggi con una citazione proprio dai lineamenta, dallo strumento di lavoro dalla traccia di lavoro per il prossimo Sinodo Ordinario dei Vescovi ottobre 2012 sulla nuova evangelizzazione. Trasmettere la fede significa creare in ogni luogo, in ogni tempo, le condizioni perché questo incontro tra gli uomini e Gesù Cristo avvenga. La fede come incontro con la persona di Cristo ha la forma della relazione con Lui, della memoria di Lui nell'Eucarestia e del formare in noi la mentalità di Cristo nella grazia dello Spirito. Come ha riaffermato Papa Benedetto XVI, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Cari amici, buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.
No!